Terzo passaggio, il Dio di Gesù Cristo. Sì, guardate. Che tratti ha il Dio di Gesù Cristo? Gesù è partito e non l'ha neanche mai teoricamente messo in discussione. Gesù credeva al Dio, virgolette, del suo popolo. Giudeo fervente si riferisce a colui il cui nome è impronunciabile. È interessante, no? Noi abbiamo un Dio che non parla mai di Dio. Il cui nome è impronunciabile. Si riferisce a colui nel quale Israele, dopo Mosè e l'Esodo, riconosce l'autore della liberazione, l'autore della legge, che permette a ciascuno di vivere da liberato. Una liberazione che da politica è diventata appunto liturgia, etica, è diventata la guida di una vita personale, autenticamente spirituale. Il giudaismo ha un'idea altissima della santità, certo. In realtà, attraverso la sua maniera di condurre la sua vita, vengono precisate alcune caratteristiche di questo Dio. Ne sottolineiamo tre. Dunque, il suo riferirsi al Padre, Dio è Padre, secondo questo rapporto strano con gli uomini, questo amore che adesso è sospettoso per gli uomini della religione. È possibile che Dio si comprometta così con gli uomini? Ma questo è lo scandalo dei giudei, ma anche oggi è. Se parli troppo bene dell'uomo, non c'è fede a sufficienza, hai capito? No. Il puro e l'impuro. Cioè, se non è Dio che mette in chiaro le cose e dice che quelli sono marci e questi no, no. E comunque. E terzo, quello che i cristiani si sono azzardati con quella parola bruttissima, da dire, che è Trinità. Perché c'è in Gesù un giro di quel tipo lì che ha permesso ai cristiani di dire Trinità. Certo, non lo dice Gesù, Trinità, immaginate, no? Ci mancherebbe altro. Questi tratti nuovi, il Padre, questo atteggiamento di amore per gli uomini che appare strano, cioè, e questo amore che ha questo movimento a tre, chiamiamo così, no? Che sono i tratti nuovi che sono al centro dell'affermazione cristiana, no? Costituiscono la base poi della teologia cristiana, tutte le questioni della divinità di Gesù, del suo rapporto con Dio e della Trinità, tutti i dogmi di Costantinopoli, Nicea, cioè quello che noi diciamo poi nel credo, no? Certo, se Gesù avesse recitato il credo, secondo me sarebbe stato imbarazzatissimo, avrebbe detto, oh, il dichilo, che c'è, no, mi assecciara. E noi non vogliamo riprendere, evidentemente, lo scopo non è riprendere questa teologia, ma vogliamo solo proprio dire due parole di come questi dati di base, queste caratteristiche di base, si articolano con la vita di Gesù. E in qualche maniera sono ridicibili con alcune categorie un po' meno antiquate. Allora, primo, questo Dio è Padre, Padre mio e Padre vostro. Cioè, questo è un dato che ha costituito la fonte di meditazione più profonda per i cristiani sul mistero di Gesù. Cioè, è un dato che costantemente Gesù fa riferimento a una origine, a una fonte della sua esistenza, che egli nomina appunto suo Padre. e lo fa con una straordinaria familiarità, lo sappiamo. Il termine che usa Gesù è un termine che appartiene ai rapporti familiari. Papà, appunto, è il diminutivo caro ai bambini. Cosa dà a intendere, cosa fa pensare quando Gesù assume questo rapporto col papà che sta nei cieli, con Dio papà, punto, virgolette, Dio, posizione. Mi pare la coscienza radicale, forte in Gesù, che ciò che egli è lo riceve, no? C'è una gratuità, una grazia fondamentale, che è poi anche questa, vedete com'è, no? È ciò che in qualche maniera sperimentiamo alla radice della nostra esistenza, ciascuno di noi, nessuno di noi appunto è fonte a se stesso. Noi veniamo alla vita grazie a un dono, ogni nascita è accoglimento di un dono, e la vita si mantiene soltanto mantenendo viva questa dipendenza, questo debito, che è radicale appunto. E la dipendenza è nei confronti del mondo che ci fa vivere, no? Ci fa respirare, ci dà da mangiare, ci fa vivere appunto, di cui siamo fatti. Se non fosse il mondo che ci imbandisce tutto il giorno e la vita, noi non esisteremmo, no? Quindi siamo debitori verso la terra della vita. Nei confronti delle relazioni sociali, perché senza la relazione sociale non ci sarebbe risveglio della personalità, della coscienza, dell'intelligenza, e dipendenza dagli amori ricevuti. E dalla loro fonte quando si tratta di apertura al dono di sé. È questa grazia che poi suggerisce, permette l'uscita da sé. No. Ecco, Gesù è cosciente di ricevere nel più intimo di se stesso, come proveniente dall'aldilà di sé, ciò che gli fa dare un senso alla sua esistenza. Questa fonte, da dove viene la sua capacità di vivere e di mantenersi in questo orientamento della sua vita, che è la dedizione, egli la chiama suo padre. Cioè la sua vita nella singolarità e nel dono alla sua fonte e al suo marchio in suo padre, nel suo Dio, che lui chiama così, no? Secondo, Gesù, anche questo è un dato, mi pare forte, ha la consapevolezza che lui dà un volto al Padre, che lui dà un volto a questa fonte, no? Le sue scelte, i suoi gesti, le sue parole, i suoi scontri, la sua morte, rivelano questa radice della sua umanità. No? È ciò che poi sia il padre si manifesta nel figlio, no? Però appunto detto in questa maniera, la consapevolezza che ha Gesù del valore della sua umanità, di dire Dio, ha questo riscontro formidabile che Dio è piegato sull'uomo, sull'umano. C'è in Dio una tenerezza per la condizione umana che lo porta a mescolarsi personalmente nel combattimento che essa conduce per realizzarsi, per il compimento dell'uomo, appunto. Questo mescolarsi di Dio con la storia umana si chiama incarnazione. Abbiamo visto, appunto, termine che racchiude conseguenze enormi per ciò che riguarda la nostra comprensione di Dio. Questa umanità di Dio dice qualcosa di ciò che concerne Dio stesso. Bisogna che egli sia in qualche modo umano, che ci sia in Dio un'inclinazione a farsi corpo. Certo, è un'immagine, una metafora, però mi pare che dice qualcosa di vero a riguardo di Dio, anche se il suo senso ci resta misterioso, certo. Ma... E rispettando il mistero, si può pensare che qualcosa di questo Dio si lascia intravedere nell'amore umano. Qualcosa di ciò che è il Dio che si rivela nell'amore di cui Dio è, di cui Gesù è capace. Qualcosa di ciò che è Dio si dà a leggere nella nostra autentica umanità. Con tutte le ombre, certo, ma in qualche modo com'era visibile nell'umanità di Gesù. Terzo tratto, un Dio che viene detto Trinità. Beh, la fede cristiana, nel cercare di dire, di evocare ciò che l'esperienza umana di Dio, ciò che l'esperienza umana di Gesù rivela di questo Dio, nel cercare di penetrare in questo, la fede cristiana è andata ancora più in là. E lo chiama Trinità. Beh, il termine non si trova nei testi del Nuovo Testamento, evidentemente, è il risultato della riflessione cristiana che ha meditato sui due riferimenti che sono costantemente sulle labbra del Gesù dei Vangeli. Da una parte colui che nomina suo padre, dall'altra lo Spirito che lo anima in ogni momento, e di cui prima della morte promette l'invio, l'assistenza ai suoi discepoli. Ora, stando al modo in cui lo vive, in cui ne parla, appunto, Gesù è come preso nel movimento di un intenso scambio amoroso. Egli è come preso ed è l'espressione fedele amante di un dono d'amore che lo fa vivere e al quale lo unisce una riconoscenza reciproca, che è ricca di tutta la loro relazione. Tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, il Figlio a cui lo voglia rivelare. Sapete che anche qui San Giovanni dice che è l'unica definizione che viene data di Dio, no? Dice Dio è amore. È la sola definizione del Nuovo Testamento. E per far capire qualcosa di quell'amore, i cristiani lo traducono in questa maniera, un solo Dio in tre persone. Ma si potrebbe tentare di tradurre. È una circolazione d'amore unico, unica, ma tale che fa esistere all'interno di se stessa questa circolazione d'amore, i tre movimenti, ciascuno tra l'altro singolarizzato nella sua identità, no? Fa esistere all'interno di questa circolazione i tre movimenti di ogni amore, il dono totale di sé, l'accoglimento che lo esprime e il riconoscimento gioioso che li unisce in un va vieni incessante. La riflessione cristiana si è sforzata di tradurre nel linguaggio della nostra esperienza questa circolazione d'amore. Conoscete la formulazione di Agostino, no? Le persone divine sono tre: la prima, il Padre, che ama ciò che nasce da lui, La seconda è il figlio che ama la persona da cui nasce. La terza lo spirito che è questo amore stesso. Ovviamente. I cristiani ci tengono a dire che questo amore non ha niente di astratto e perciò chiama persona ciascuno dei termini in cui questa circolazione si espande. Perché bisogna trovare un termine, no? La persona umana, questo valore unico che fa la dignità imprescindibile di ogni uomo, è l'analogia più alta di cui noi disponiamo per dire una realtà spirituale autonoma. Certo, è un linguaggio che balbetta i margini del mistero, evidente, ma qualcosa ci fa presentire, no? La ricchezza di questo movimento d'amore, il cui dono è totale, la ricezione perfetta e reciproca, la gratitudine vicendevole e incessante. Se i nostri amori funzionassero un po' così, funzionerebbero meglio, no? E appunto tutta l'esistenza di Gesù, e questo bisognerebbe leggerlo appunto, bisognerebbe stare con Gesù insistentemente per vedere questi movimenti, se ci sono veramente nell'esistenza di Gesù, o sono le categorie greche che l'hanno inventata, no? Capito? Dibattito sull'ellenizzazione, il rapporto tra fede e filosofia greca che è al cuore di questo papato, tra l'altro, no? Fede e ragione declinata ellenisticamente, tra l'altro, quindi tutti. In questo senso il libro del Papa su Gesù è tipico di un tedesco bavarese che ha tutto ordinato, libri, pianoforte, quadri, e sistema anche tutta la ricerca storica dicendo questo. È meno esistenziale, rampante, no? E quindi meno moderno, certo. Però, insomma, il giro è lì che si ha da fare, no? Tutta l'esistenza di Gesù, finisco, esprime questo movimento a tre poli. È egli nomina suo padre l'amore che lo abita, un amore di cui egli ha coscienza, che è la sorgente del suo essere, l'orientamento di ciascuno dei suoi gesti. Secondo, un amore che tutta la sua persona e personalità esprime. Il figlio, appunto, non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E si comprende come continuamente egli nomini lo spirito come il dono in cui è impegnata la sua maniera libera e personale di amare. Vi do lo spirito, appunto. Tra l'altro, questo movimento nel circolo d'amore, che noi chiamiamo Trinità, appunto, si traduce nel comportamento di Gesù, nell'amore che porta agli uomini, nella relazione. Per cui l'amore di Dio del prossimo fanno una cosa sola, in Gesù. La fede nell'unità dei comandamenti è la fede in Gesù. L'esistenza umana di Gesù dunque è il luogo della rivelazione, della manifestazione, nella quale l'eterna Trinità si dice tutta intera. Padre come fonte di questa vita, figlio come il vivente che liberamente esprime, realizza ciò che riceve. Il compito del figlio è di esprimere il Padre, no? Il dono che il Padre gli fa. E lo spirito come slancio della riconoscenza reciproca in uno scambio che dà la vita, appunto. In questa prospettiva si può capire che attraverso il modo di agire di Gesù, cioè attraverso la parola che la sua vita è per noi, sia proprio la vita di Dio che si trasmette, l'amore di Dio che interpella e libera. È dunque legittimo vedere in Gesù il figlio, no? Il ritratto perfetto di Dio. Ma un figlio che non va visto appunto come una sorta di essenza, ma come un'esistenza, e quindi un'esistenza che si inventa e viene vissuta con tutti i rischi dell'esistenza. Si manifesta nella misura in cui avanza in quella storia, il cui senso si dispiega nella storia, nel tempo, nella misura in cui l'uomo fa delle scelte. In questo senso è giusto dire che la morte in croce che sigilla definitivamente le sue scelte è il culmine della rivelazione della Trinità tra noi. Certo. Da quella forma che storicamente ha preso l'amore di Gesù, la dedizione di Gesù, è la forma storica che ha preso la Trinità, appunto, no? Se vogliamo tenere questo termine. E in questa rivelazione del Dio amore, la resurrezione di Gesù, appunto, significa che è stata fissata nell'eternità stessa di Dio quella forma storica, quella forma singolare di umanità donata, amante e donata, che un uomo di Galilea ha dispiegato concretamente nella sua esistenza, no? Questa forma concreta di dedizione è fissata nell'eternità stessa di Dio, appartiene a questo circolo d'amore eterno di Dio, no? Questo atto d'amore, che noi chiamiamo Dio, appunto, non soltanto ha preso volto nel tempo, ma questo volto è iscritto nell'eterno. E anche qui non è un volto astratto, è questa persona che è stato Gesù, nella singolarità dei suoi gesti, dei suoi ricordi, nelle sue gioie, nelle sue fatiche, nei suoi scontri, nei suoi amori. Un uomo vero, appunto. Dirlo risuscitato vuol dire che il compimento della sua umanità, la storia quotidiana che egli ha vissuta, sono parte integrante dell'essere stesso di Dio. La nostra umanità è in Dio, capito? Non è che speriamo. Credere che Gesù è risorto è credere che il cammino di vita di un uomo è scolpito nell'eterno. Anche qui sono formule che vanno a tentoni, evidentemente, no? Ma permettono forse di intravedere cosa può significare la resurrezione. Una vita risollevata al di là della morte che ne ha segnato il senso, una vita sigillata in Dio, che rivela finalmente in piena luce, no? Il senso d'amore che essa veicolava quando non era che un lampo passato sulle strade degli uomini. E allora sarebbe interessante dire cosa vuol dire che Dio è vivente, appunto, questa presenza che suscita continuamente la sorgente accanto a noi. In virtù si può dire del risorto, certo. Vabbè, ma su quello non voglio stancarvi troppo. Vedete che non, a partire dall'umano non è che si elimina il trovarsi di fronte a Dio, virgolette, e quindi il mistero, e via, anzi. Però è un condurre il mistero dentro il tragitto che esso ha seguito, insomma, no? Dentro i sentieri umani che esso ha seguito e segue. Cioè, questo è il guadagno di della svolta antropologica, diciamo, no? È rendersi più attenti di come passa nell'umano il mistero. Quindi vedete come non è un discorso che si riduce tutto all'umano, una specie di discorso umanistico, cioè no. È un discorso estremamente, credo, la direzione, lo sento, estremamente contemplativo, hai capito? Non lo sottrae a nessuna carne, a nessun momento della vita dell'uomo. È il senso francescano, hai capito, del presepio, della povertà di Dio, della presenza nel fratello, nell'ebbroso. Se volete, per alcuni versi è vera anche l'accusa a rovescio, è una specie di mistica della carne, certo. Vabbè, ma sappiamo che è un crinale che ha percorso Gesù come in punta di piedi, no? Noi quando ci andiamo su sfondiamo di qua o di là, insomma, no? È una cresta. No. Noi è meglio legarci con la corda, con la piccozza e dopo ogni tat recuperare quanto slittiamo, è ovvio. E questo è il fascino, il mistero di Gesù, no? Perché si discuteva sulla coscienza di Gesù, se lui sapeva, no? Sono discorsi così materiali, così bifolchi, no? Così, già come facevamo noi, dico, Perché invece appunto tutto il fascino è lì. Chi era quell'uomo? Perché uomo così certo è stato solo lui, certamente, la sua singolarità. Cosa voleva dire essere uomo così? Suscita comunque continuamente in noi una scoperta che c'è in noi il desiderio di provare ad andare lì, no? Questa è la trascendenza. Di provare a lasciarci portare lì. O di accogliere questo passare di Dio dentro la nostra vita. Adesso si può usare qualche volta di più la parola Dio. Una volta assicurati che però ce lo dice Gesù chi è, no? Mi ha preotto. Un segno celeste. Silenzio. Bello. Buonanotte.